prima di entrare vi devo dire perché si chiama la stazione dell'arte. Perché era una vecchia stazione ferroviaria. Era stata inaugurata nel 1893, poi è stata dismessa nel 1956. Il trenino, perché di un trenino si trattava, veniva da Cagliari, Mandas, Gairo Taquisara, Osini, Ulassai. Qua faceva capolinea e poi tornava indietro. Dopo il 1956 è stata dismessa con l'evento delle corriere, ma soprattutto perché il trenino, quando tutto andava bene, impiegava soltanto, si fa per dire, 12 ore. Dopo il 1956 era un posto abbandonato. Per anni ci sono stati pastori, poi è diventato una sorta di mondezzaio. È stato recuperato più o meno 18 anni fa, ma non si sapeva come e perché utilizzarlo. Finché nel 2006 Maria Lai ha donato a Ulassai circa 150 opere ed è nato il museo. Il museo è nato quando ancora l'artista era vivente. Il museo è nato, come vi ho appena detto, nel 2006, Maria Lai è morta nel 2013. Ora possiamo entrare.
Ulassai, aprile 2018. Sono la stazione dell'arte, lo spazio che accoglie e custodisce parte del patrimonio artistico di Maria Lai. Sono qui già da qualche giorno e sto seguendo il percorso delle sue opere che si trovano sparse per il paese. Dietro esse si celano storie di vita quotidiana, eventi politici e sociali che si intrecciano con un pezzo importante di storia dell'arte. Continuo dunque a incontrare gli abitanti di Ulassai che hanno lavorato con lei per raccontare la genesi del primo museo diffuso della Sardegna.
Quest'opera è stata realizzata nel 2007 per il 70° anniversario della morte di Antonio Gramsci. Vedete, quest'opera rappresenta una montagna. La vedete in quella posizione? Pensate, Maria Lai l'ha fatto spostare 5 volte. Tenete conto che è un'opera che lei ha disegnato, eh? Poi è stata realizzata dalla Bottega del Ferro, questo edificio qua di fronte. Sì. Ma lei c'era tutti i giorni, tutti i santi giorni.
La Bottega del Ferro dei fratelli Chessa è stata la fucina dove Maria Lai ha realizzato alcune delle sue strutture in ferro, che ora sono parte integrante del paesaggio di Ulassai. Ognuna di loro aggiunge un tassello nella narrazione di come sia stato realizzato questo museo a cielo aperto.
L'abbiamo conosciuta quando ha messo i nastri a Ulassai. L'ho aiutata a legare i nastri e andavamo tutti i ragazzini sulle scale a legare i nastri. È un gioco, è nato un gioco, secondo me è un gioco anche per lei, poi pensi. L'ho rincontrata quando avevo 19 anni. Che siamo andati quando ha fatto il lavoro sul lavatoio. Io lavoravo in un cantiere comunale e siamo andati a Cocorruccia a prendere pietre, le pietre. C'era anche lei. Ci diceva quei colori, per noi erano tutti uguali, per lei avevano colori. Grigie, bianche, rosse, diceva lei. Per noi erano uguali. È venuta qua con il signor, adesso è morto, Alberto Cannas, che è stato il presidente anche del museo. Era un nostro cliente, lei ce l'ha portata qua e dal giorno che è venuta ha sempre cercato di farci fare i lavori a noi. Diceva che lei era la mente e noi eravamo le braccia. Niente, la cattura del vento l'ha disegnata qua, le abbiamo dato i pezzi di cartone e li ha disegnati qua. E noi ci siamo andati sopra col ferro. Ha preso in misura reale, li ha fatti qua e poi noi facevamo le facce. Anche per questo che c'è giù. Del topo, per Antonio Gramsci. E lì ci ha messo anche la targhetta col nome nostro. Lei si metteva sopra la scala, le mettevamo una scala e saliva su. Aveva un difetto o un pregio, che quando stava lavorando non doveva disturbare nessuno. Chiunque entrava le sbatteva fuori. Per i saluti, un altro giorno, era la sua personalità.
Il 1981 è l'anno zero. Da quel momento in poi, gli interventi di Maria Lai sul territorio continueranno fino alla sua morte, avvenuta nel 2013. Maria Sofia Pisu, nipote presidente dell'archivio storico, mi aiuta a ripercorrere le tappe del suo lavoro.
Poi lei dopo si è impegnata a lasciare altro al paese di Ulassai. Ne ha fatto un percorso d'arte, ha fatto delle strade del paese un percorso d'arte, in cui le opere tu le scopri all'improvviso, quasi entrando nel labirinto delle vie strette, dove non arrivi neanche con la macchina. non faceva dei progetti precisi, oppure faceva un progetto di massima, ma l'opera si modificava via via che si faceva. Questa è stata una delle difficoltà burocratiche del comune, che aveva bisogno di un progetto grafico e lei si rifiutava di darlo. C'è da dire che lei non voleva mai essere pagata, tutto quello che faceva era tutta generosità sua.
Tra le persone che aiutarono Maria Lai nell'organizzazione dei suoi interventi c'è Linda Poddu, la cui memoria storica oggi è preziosa per ricostruire gli avvenimenti di quegli anni. Mi faccio accompagnare da lei per fare un giro a visitare alcune di queste opere che hanno segnato i momenti salienti nel percorso artistico di Maria Lai e del suo rapporto con Ulassei.
Allora, se partiamo dalla scarpata, qui ci dà l'indicazione del 93. Allora, che cosa fa Maria? Maria, vedi, sia questo sia i muri che poi portano su alla grotta, trova l'occasione per prendere anche degli spazi e recuperare quegli spazi degradati. Questa è una vecchia discarica, non c'è da niente nei dintorni, perché il discorso sulla scarpata, oltre che l'opera in sé, che l'intervento in sé, è relazionato al territorio, punto di forza di tutti gli interventi di Maria. Allora, queste aste che tu vedi, qui c'era ovviamente l'impresa, i muratori che lavoravano, avevano già messo a punto le parti metalliche nella direzione. Maria era proprio qua e lavorava in questo modo, questa è la posizione, e loro la comunicavano, la chiamavano signora Maria, cosa facciamo adesso? Non mi ricordo queste voci. E a un certo punto i muratori avevano già posizionato, vedi, quelle parti metalliche, pronti a puntellarle, hanno messe nell'ordine, tra l'altro un ordine, loro erano molto ammaliati da Maria, ma allo stesso tempo erano anche preoccupati, perché lei spesse volte, Maria dava, cioè posizionava, poi rimetteva a seconda, no, li rifaceva rimettere, quindi ci ripensava, i muratori dovevano essere a sua disposizione. Bene, a un certo punto queste aste erano pronte, questi triangoli qua erano pronti, e si muove il vento. Il vento sposta queste lamiere. I muratori erano disperati perché avrebbero dovuto ricominciare dopo ore di posizionamento, e loro chiamano Maria e dicono: signora Maria, cosa facciamo adesso? Abbiamo lavorato tanto tempo. E lei con tranquillità dice: non vi preoccupate, lasciate le cose come le ha messe il vento. Noi, lei commentando, dice: anche il caso nell'arte c'entra, no? La casualità, e questo è un ordine casuale dettato dalla folata di vento, perché questa è la famosa gola, no? Che è la gola che poi, come si dice, veicola un vento abbastanza impietoso sulle nostre case.
E qui è avvenuta una delle cose che succedevano spesso a Maria, cioè programmava un'opera e poi lasciava che il tempo la modificasse. Lì aveva creato un traliccio in cima al quale un grande triangolo di acciaio potesse riflettere il sole, la luce del sole, e rimandarla a valle, come un traliccio che potesse rappresentare il desiderio umano di avere un dialogo con creature, con altre civiltà al di fuori del nostro pianeta. Poi è successo che una notte di gran vento questo traliccio è crollato, e lei ha voluto che rimanesse così, crollato, bloccato nel crollo, perché si è resa conto che in questo modo il significato era ancora più stringente. Ancora quel triangolo che a terra riflette il sole, ma non è più come l'uomo l'aveva progettato.
Così come Maria Lai lascia che siano la natura e il tempo a modificare le sue opere, nello stesso modo non ammette che esse siano strumentalizzate o trasformate da interventi dell'uomo. E dalla storia della scarpata prende vita un'altra delle sue opere più controverse, La casa delle inquietudini, che ora le sorge accanto.
La cosa delle inquietudini ha un altro discorso ancora. Quando Maria ha fatto la scarpata, si è resa conto che aveva fatto una cosa molto importante. Poi era tornata a Roma e quando è rientrata a Ulasse ha visto che il comune aveva sfruttato l'interesse per quell'opera d'arte facendo a fianco un bar nella Pinetta. Lei si è arrabbiata moltissimo, offesa. Ha detto: non lavorerò mai più per Ulasse se non distruggete quella cosa.
Fino a che non ha dipinto in questa maniera, con i mostri, ha sempre chiesto all'amministrazione di buttare giù, di far radere al suolo questa struttura. Perché? Quello spazio doveva essere libero, perché ogni opera, come diceva Maria, nasce in un contesto, in un ambiente, quindi in uno spazio-tempo, e quel contesto-ambiente poi va rispettato.
Per raccontare un pezzo importante di questa storia devo recarmi a Nuoro, dove incontro Antonello Cuccu, autore della casa editrice Ilisso, che insieme alla sorella Giuseppina Cuccu strinsero un rapporto di fiducia lavorativo molto intenso con l'artista negli anni a cavallo tra il 1983 e il 2000, periodo che diede alla luce il libro intervista Le ragioni dell'arte, cose tanto semplici che nessuno capisce.
Maria riteneva di dire cose ovvie, addirittura si poneva anche questo interrogativo. Allora, in un'occasione, se non ricordo male, c'era Costantino Nivola, era presente Costantino Nivola, dove qualcuno aveva chiesto delle cose, però era rimasto, a proposito dell'arte di Maria, domandandole direttamente a Maria, però qualche dubbio, qualche perplessità era rimasta. E allora Costantino Nivola se ne uscì con questa frase: Maria Lai dice cose tanto semplici che nessuno capisce, per dire che l'arte tu ce l'hai, cioè ce l'hai a portata di mano, però non sai di averne necessità.
Per Ulasse e Maria aveva un programma che viene in qualche modo sempre disatteso anche con l'avvicendarsi delle amministrazioni, la vede sempre alla carica, il disappunto della costruzione che poi diventa la casa delle inquietudini, che poi anni dopo riprende e la fa diventare un capolavoro, no? Con quelle scritte fuori, e dove c'è quella bellissima frase che riassume tanto, dove dice: esseri umani non si nasce, si diventa, no? Che è quasi un programma di vita. Ed è un monito, con questi lucertoloni che sono i rospi che ciascuno ha dentro, che significano tante cose, tra cui anche una cattiveria. E Ulasse ha la profondità degli interventi perché sono diluiti negli anni. Maria Lai è sempre stata lì, pur non conosciuta, però lì un'autorità, per situazioni familiari, per il suo lavoro, per tutta una serie di situazioni anche legate, come diceva lei, sono le donne di Ulasse che mi hanno fatto strada. E così per la Via Crucis, inizialmente con qualche dissidio e rifiuto, che invece poi sono queste donne, esistono delle fotografie bellissime di queste donne che portano la Via Crucis nella chiesa.
E allora vado alla chiesa di Sant'Antioco durante la messa delle 7 e, nonostante l'ora così mattiniera, la trovo piena di donne. Forse alcune di loro sono le stesse che più di 30 anni fa intrecciarono quei nastri azzurri per le case del paese nel giorno di legarsi alla montagna, come la mia accompagnatrice, Maria Pilia, che tenta di introdurmi ai misteri della Via Crucis, qui realizzata da Maria Lai, cucita con filo bianco su fondo di velluto nero.
Adesso passiamo lì.
Quindi non le so dire più di tanto, perché questa è legata al fatto di quel bambino, quello che era caduto nel pozzo 30 anni fa a Roma. E lei ha immaginato la morte di questo bambino, l'ha legata a quella di Gesù, che è legata a un filo che poi si libera nell'ultimo, che è quella più danneggiata, perché pioveva lì purtroppo, e il nodo che legava questo bambino alla terra si scioglie perché è salito al cielo. Questa è l'idea.
Solo che è difficile da interpretare, perché qui ci vogliono solo gli artisti. Io francamente non la vedo, le dico la verità, sinceramente non la vedo la Via Crucis, perché sapendo prima stazione, seconda, eccetera eccetera, io non riesco a vedere.
Come ultimo nell'ultima tappa scelgo di andare al lavatoio, che si trova proprio dietro la chiesa. L'edificio comunale risale ai primi del secolo scorso e al suo interno Maria Lai installò un enorme telaio realizzato sul soffitto. In questo posto le donne per circa un secolo sono venute a lavare i panni e ancora oggi è facile incontrare molte persone che si recano a prendere l'acqua freschissima della sorgente che sgorga da qui.
Con la neve. Dunque, nell'81 abbiamo l'operazione Legarci alla montagna. Nell'82 invece è questo intervento di Maria sul lavatoio. Allora, noi chiediamo, quando Maria ci comunica che vuole lavorare sul lavatoio e fare qualcosa nel lavatoio, noi non vediamo bene la cosa e insomma facciamo il broncio. Diciamo, ma perché Maria, tu che hai, no, sei stata in questo, fino a questo momento rivoluzionaria, alternativa, vuoi rivalutare un luogo in cui le donne sono andate a lavare per tanto tempo noi panni, luogo di schiavitù, di servilismo, e tu vai a ripristinare? Lei naturalmente ci guarda e dice, beh, non è proprio così, io voglio rivalutare quello spazio perché è il lavoro delle donne, ma non perché voglio eliminare la lavatrice deve sempre operare nelle case delle donne e quindi ben venga, ma era luogo di socializzazione, soprattutto luogo di socializzazione al femminile. E allora ecco che nasce il telaio, il telaio, quindi abbiamo un soffitto che viene dipinto, naturalmente si fa una sopalcatura. Maria non sale su, però diciamo sono appunto 5-6 persone, lei ci dà l'indicazione di come, no, operare con il colore, di come mettere poi le funi, insomma ci dirige dal basso e anche noi partecipiamo, anche i nostri nomi non sono stati cancellati e si possono leggere sui muri, no, sulla parete d'entrata. Allora dopo poi lei chiama a impreziosire questo spazio, a dargli senso e valore, chiama anche, ci porta a Nivola e si innamorò di queste montagne, di questo colore, insomma la montagna che abbiamo di fronte, Tisiddu. E insomma dice a Maria che vuol fare anche lui qualcosa, dare qualcosa anche a noi. Ed ecco la fontana, cioè questa è la fontana, sono le, no, di queste tegole che vengono predisposte, le prime sono concave e quindi ricevono l'acqua. Ovviamente qui c'è una perdita enorme d'acqua.
La forza creativa di Maria Lai sembra non avere limiti e per sondare la sua profondità si devono conoscere le parole di Salvatore Camboso, suo maestro di vita, insieme al quale scriverà il libro Miele Amaro. Su quelle storie e leggende si fonda molta della sua ricerca artistica. È attraverso la sua stessa voce che apprendiamo il significato profondo della fiaba di Maria Pietra.
Dunque, la storia di Maria Pietra che Camboso mi aveva raccontato per incoraggiarmi a riguardare con fiducia l'arte, ma in qualche modo mi terrorizzava anche questi racconti. E questa storia di Maria Pietra è rimasta emblematica, che mi ha coinvolto tutta la vita poi. Allora, la storia è questa. Maria Pietra è un'artigiana del pane, una popolana, che conosce le parole della magia. Sono parole proibite, pena, terribili castigli, e lei è spaventata e non vuole saperne. Così vuole essere una donna qualsiasi, e quando ha un bambino si dedica a lui con tutta l'anima. Quando il bambino si ammala e nel delirio della febbre chiede di giocare con gli animali del bosco, allora Maria Pietra sfida la magia, chiama con le parole magiche, uno alla volta, cerviate, tortorelle, tutti gli animali del bosco che potevano piacere al suo bambino. Questi vengono strappati al bosco, arrivano al bambino spaventati, il bambino ci gioca un po' e poi gli animali muoiono uno dietro l'altro, finché anche il bambino muore. Maria Pietra impazzisce, anche perché capisce che di essere stata punita nel delirio di una follia continua a impastare la farina, ma questa volta con le sue lacrime, e modella tanti bambini di pane, da tanti pani a forma di bambino. E allora che avviene il miracolo, appare una grande luce e un angelo che le parla e le dice: mi manda il tuo bambino, e non può entrare in paradiso se tu non fermi le tue lacrime. E lei dice: fermale tu che puoi tante cose, le mie lacrime io non riesco a fermarle, ma fai in modo che il mio bambino non in paradiso ma torni sulla terra e ricada su di me il castigo. L'angelo la carezza, lei si fa di pietra, ma sente una gioia fulminante, lunga come un'eternità. La voce del suo bambino, tornato in giardino, a giocare con tutti gli animali del bosco risuscitati. Anch'io non accettavo, non volevo saperne di essere artista, non ho mai programmato di voler essere artista e desideravo di essere una donna qualsiasi, perché l'arte fa paura. E l'arte ha dei poteri terribili, e se usata per uno scopo pratico diventa magia nera e porta alla morte. Se usata nella follia, nell'incoscienza, nella passione di un lavoro, allora fa miracoli e fa risuscitare i morti. E queste erano le parole di Camboso, che diceva: se sei finalmente poeta potrai consolare i vivi e i morti.
Quindi la fiamma di Maria Pietra, ecco, che cosa lei ci ha spiegato di Camboso? Intanto la metrica, perché lui scrive in prosa poetica. Quando comincia Maria Pietra dice: Maria Pietra era in potere di certe parole ora perdute e proibite dalla legge, no? E quindi questo incedere proprio del ritmo musicale delle parole da un lato, dall'altra la magia, un sacrificio, la perdita, la conquista. Il pianto di Maria Pietra non è il pianto descrittivo di una donna che piange o di un bambino che in qualche maniera perde la vita e poi rinasce, a parte che questo è un ciclo su cui si impernia la storia del mondo, ma è una cosa simbolica, cioè è la faticosa conquista dell'essere umano di una conoscenza diversa. Maria Lai diceva: se non c'è arte popolare non c'è arte, cioè l'arte popolare è l'humus da cui nasce tutto. Lei era una persona che anche nella vita molto risolutiva, molto capace di prendere delle decisioni, se la si vedeva lavorare si sarebbe detto che era totalmente assente in Maria Lai la capacità di concentrazione, era velocissima e tra l'altro usava le materie quasi come fa un bambino, quasi con pasticcio, no? Che uno dice: ma che fa? Eppure poi questa cosa veniva su e dicevi: accidenti, è bellissima questa cosa, perché poi aveva anche un grande carisma compositivo quell'opera, no? Quindi la fascinazione di un risultato finale ottenuto, infatti spesso gli si diceva: non voglio vedere quello che fai, voglio vedere solo alla fine, perché era incredibile quello che si consumava nelle frazioni di secondo in quei momenti.
Le opere di Maria Lai sono spesso una riscrittura del ritmo naturale della poesia, che lei trasforma in statue, geografie, libri cuciti o canzoni, come quelle messe in musica da Marisa Sannia. Molte sono le sue collaborazioni e soprattutto moltissime le azioni collettive che coinvolgono tutti coloro che gli si trovarono accanto, in un continuum tra arte, vita e lavoro, quasi totalizzante.
Attraverso di lei noi siamo cresciuti, perché lei però a piene mani, generosamente, ti metteva alla pari nelle sue conquiste.
Tutte le persone che in qualche maniera, le persone che avessero a mio parere una coscienza, hanno dovuto abbandonarla a un certo punto. Il suo segno, le sue parole, le sue letture erano così forti che tu diventavi un plagio di Maria Lai. Era una cosa molto forte, per cui a un certo punto il distacco, e come tutti i distacchi, diventava violento. Era necessario andare via, se trovavi la forza di farlo, se esisteva un qualche anelito creativo e tu dovevi trovare a tua volta la tua strada, era necessario, e gioco forza, lasciare questo.
Lei diceva: per comprendere l'arte non guardate me, guardate l'opera, non me. Quindi lei escludeva tutte le dimensioni private.
Ed era una persona di famiglia, anche se lei ti diceva: stai attento, non t'affezionare, io non posso essere né tua sorella, né tua madre, né una tua amica, la mia spalla non ti servirà mai per piangere, qui non si fanno queste cose, se mi consideri una tua amica devi tenere con me una distanza.
L'onda sotterra il sole, l'acqua asciuga la sabbia, il pesce beve il sole e il marinaio blu si andanda con alas de buzzone. Tarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarir